Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque tra gli apostoli una discussione. Chi di loro fosse da considerare più grande? Gesù disse: i re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Voi però non fate così, ma chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove e io preparo per voi un regno, come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Stiamo celebrando la memoria di San Gregorio Magno, un grande papa. Magno è il termine latino per grande, che gli viene attribuito proprio per la grandezza della sua personalità, della sua missione e, come possiamo dire, dei segni che lasciò nella Chiesa del suo tempo e nella Chiesa successiva. Oggi rischiamo di non sapere neppure più cosa sia, ma ricordiamoci che il canto gregoriano, quel canto tanto solenne quanto semplice, ha in lui il fondatore. È lui che aiuta le comunità cristiane del suo tempo, riprendendolo dal canto ebraico, di cui noi praticamente non abbiamo quasi nessuna testimonianza, riprendendolo dal canto ebraico, lo fa come un fatto centrale della celebrazione. Di più, San Gregorio Magno era di salute molto cagionevole, è un uomo fragile da un punto di vista umano, eppure è Magno, lo ripeto, è grande. Però a noi interessa la parola di Dio, qui è di Luca al capitolo 22, i versetti 24-30. Luca è l'evangelista della dolcezza, della tenerezza di Dio e una volta in più qui lo manifesta. Intanto il testo inizia dicendo che nacque tra gli apostoli una discussione chi di loro fosse da considerare più grande. Qui Gesù avrebbe avuto di che lasciarsi cadere le braccia. E invece no, dai quattro Evangeli capiamo che Gesù ha una tenerezza profonda verso il collegio apostolico, sa benissimo le loro resistenze, le loro, come possiamo dire, durezze di cuore. E però Gesù aspetta, aspetta talmente che il superamento di certi limiti che di religioso non hanno niente, non avverrà neppure durante la sua vita e neppure dopo la sua risurrezione. Avverrà al dono dello Spirito Santo a Pentecoste, quando saranno mandati fino agli estremi confini del mondo. Bene, questo è un esempio. E qui Gesù risponde con delicatezza e fermezza. Vediamo come. I re delle nazioni le governano e coloro che hanno potere su di essi, su di esse le nazioni, sono chiamati benefattori. Voi però non fate così. E qui dobbiamo subito capirci. Chi è pastore? Governa. Vi ricordate? Il pastore è colui che si prende cura delle pecore, incoraggia le pecore grasse e forti, ci dice già la Bibbia ebraica. si prende particolare cura per le pecore madri, va a cercare la pecora smarrita, è attentissima agli agnelli, ai più deboli del gregge. Quindi il governo è dato a chi è pastore, però con una mentalità completamente nuova. Coloro che governano le nazioni e hanno potere su di esse sono chiamati benefattori. Qui comincia il difficile, perché i pastori nella Chiesa non dovrebbero essere chiamati benefattori, non perché non lo siano, lo sono. Abbiamo appena visto Gregorio Magno, grande perché la sua missione trascende il suo tempo, arriva fino a noi. Cosa vuol dire allora che non bisogna chiamare benefattori i pastori? Vuol dire che loro come noi, cioè i pastori come noi, popolo di Dio, gregge del suo pascolo, no? Ci dice la scrittura, il pascolo è del Signore, non è dei pastori. Gli uni e gli altri, i pastori come il popolo di Dio, siamo chiamati a superare le categorie umane. Bisogna pregare per i pastori, perché la tentazione per loro di sentire il potere che hanno sul popolo di Dio c'è, perché un potere ce l'hanno, ma non è un potere di dominio, tant'è che Gesù va avanti: chi tra voi è più grande diventi come il più giovane e chi governa come colui che serve. E poi con una tenerezza profonda Gesù parla di sé. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Ovviamente chi sta a tavola, dice. Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Vi ricorderete nel Vangelo di Giovanni i grandi racconti della passione, della morte e della risurrezione iniziano con il gesto che riporta solo il quarto evangelista dell'ultima cena. Gesù che si alza, si mette un grembiule intorno ai fianchi e lava i piedi. Poi dirà: avete capito che cosa ho fatto per voi? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché lo sono. Eppure io, il vostro signore e maestro, ho lavato i piedi a voi perché anche voi ve li laviate gli uni gli altri. Gesù però non è come un educatore o un sergente di caserma che abbaia i suoi ordini, no, tant'è che recupera gli apostoli in quello che già sono. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. In effetti seguono Gesù e trovano un rabbì, un maestro che non realizza nessuna delle aspettative del suo tempo. Viene dall'anonimato più totale, fa miracoli strepitosi e però non accetta mai nessun vantaggio per sé come taumaturgo, cioè come operatore di grandi miracoli. Prova compassione, vi ricordate? Sento compassione perché sono come pecore senza pastore. Ma soprattutto si mette dalla parte degli ultimi, e per mettersi meglio, cioè in un modo più efficace, dalla parte degli ultimi, dà fastidio ai potenti che lo manderanno a morire. E vi ricorderete, gli apostoli provano uno sconcerto terribile nonostante Gesù li abbia preparati, tant'è che sanno fare l'unica cosa che dobbiamo, ai noi, fare noi contro il virus. Si chiudono, si nascondono, cercano di evitare che succeda a loro quello che succede, che è successo al loro maestro. E voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E allora Gesù dice: io preparo per voi un regno come il Padre mio l'ha preparato per me, perché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno. Il suo regno non è un regno di potere, è un regno di servizio, di misericordia e di pace. Essere invitati a mangiare e a bere alla mensa del suo regno vuol dire questo. Guardate che non vale solo per i pastori, vale anche per noi, piccolo popolo di Dio, per me nei vostri confronti e per voi nei confronti di coloro a cui siete mandati. E finisce: siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele. Non vuol dire recupererete chi sia più grande tra voi. No, sedere in trono a giudicare le 12 tribù di Israele non è il giudizio di chi condanna stando al pian di sopra, è il giudizio di chi serve facendo verità. Sedere a giudicare le 12 tribù non è avere un potere, vuol dire essere collaboratori della fedeltà, della misericordia e della salvezza di Dio in Cristo Gesù. Preghiamo per i pastori, preghiamo perché ci sia una impostazione diversa nelle nostre mentalità, sia da parte dei pastori sia da parte del popolo di Dio. Essere pastore nella Chiesa vuol dire servire. Guardare i pastori nella Chiesa non vuol dire cercare la loro benevolenza per ottenere vantaggi. Vuol dire vedere in loro, in trasparenza, il Cristo, colui che serve.